15.02 di mercoledì 20 settembre 2023, il buon pomeriggio dagli studi di Via Nazionale 5 vi arriva da Riccardo Cotumaccio in diretta con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì con Zai Time, oggi in solitaria quantomeno per l'apertura insieme, con tanto lavoro qui in redazione, ma soprattutto come sempre tante notizie. Grazie alla scaletta della nostra Chiara Di Paola e della nostra Francesca Barbato, partiamo con il tema del giorno, perché parliamo purtroppo di una brutta tematica. Spesso si parla di tensioni in termini di politica estera, di guerra, lo si fa prevalentemente su territorio russo e ucraino, ma c'è un'altra brutta notizia. Andiamo però con la sigla. La tensione di cui vi parlavo è tra l'Armenia e l'Azerbaigian. La Russia chiede a questo proposito di cessare immediatamente spargimenti di sangue, questo fa quasi sorridere in maniera amara, porre fine alle ostilità e alle vittime civili nella contesa regione del Nagorno-Karabakh, dove ieri l'Azerbaigian ha lanciato un'offensiva militare chiedendo la resa dell'Armenia. A causa della rapida escalation delle ostilità armate nel Nagorno-Karabakh, invitiamo fortemente le parti in conflitto a fermare immediatamente gli spargimenti di sangue, cessando le ostilità e prevenendo così le vittime tra la popolazione civile, afferma il ministro degli esteri russo in un comunicato citato dall'agenzia TASS. Mosca chiede alle parti di tornare a rispettare gli accordi trilaterali di Russia, Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh, ribadendo, questo lo dice il ministro degli esteri russo, la cosa più importante è tornare al rispetto degli accordi che stabiliscono tutte le misure per una soluzione pacifica alla questione del Nagorno-Karabakh. Si legge nella dichiarazione che sollecita entrambe le parti in gioco a fermare le ostilità armate, facendo tutto il possibile per proteggere la popolazione. Alcuni numeri negativi già ci sono, si parla di almeno 27 morti, tra cui due civili, e più di 200 feriti in questa regione, dove secondo i separatisti sono stati evacuati circa 7.000 abitanti e 16 località. Da parte sua, l'Azerbaigian ha riferito che due civili sono morti negli scontri. Il presidente azero, Ilham Aliyev, in una telefonata con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, ha dichiarato che le misure antiterroristiche dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh cesseranno se i separatisti armeni deporranno le armi. Il sindaco della città separatista filo-armena di Martuni è stato ucciso durante uno scontro con le forze dell'Azerbaigian, lo definiscono le media di Erevan. Aznavur Sarian, ucciso durante una battaglia con unità azere. Questo lo afferma in un comunicato l'amministrazione locale citata da 24 News. Sono scoppiati ieri scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Erevan, capitale dell'Armenia, e il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto la fine immediata dei combattimenti, la riduzione dell'escalation e un più rigoroso rispetto del cessate il fuoco del 2020 e dei principi del diritto internazionale umanitario. Ed è stato raggiunto, grazie alla mediazione della Russia, l'accordo per il cessate il fuoco. È di fatto però una vittoria per l'Azerbaigian, che raggiunge buona parte dei suoi obiettivi, a partire dalla smilitarizzazione delle forze separatiste presenti in Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è un territorio separatista che si trova dentro i confini azeri, ma è abitato da una popolazione a stragrande maggioranza armena e il cui governo locale non è riconosciuto nel resto del mondo ed è di fatto controllato dall'Armenia stessa. L'Azerbaigian aveva iniziato ad attaccare il territorio, ricordiamo, martedì pomeriggio, definendo l'operazione militare un'azione antiterrorismo decisa dopo che negli scorsi giorni alcuni civili e poliziotti azeri erano morti a causa dell'esplosione di una mina. Il timore maggiore in queste ore era che potesse iniziare una nuova guerra definitivamente tra Azerbaigian e Armenia, e ce ne sono state già due in passato. La prima, scrive il Post, che durò dal 92 al 94 provocando 30.000 morti e fu vinta dall'Armenia, che occupò buona parte del territorio instaurandovi un governo formalmente indipendente. La seconda scoppiò nel 2020 e questa volta fu l'Azerbaigian a prevalere. L'Armenia fu costretta a cedere buona parte del territorio, ma alcune delle zone rimasero comunque sotto il controllo armeno. Questa era la notizia di apertura, purtroppo aggiungerei, andiamo in break musicale con un brano storico dei Red Hot, Other Side, a tra poco.
Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. No.
Francesca Barbato, benvenuta.
Benvenuto a te, Riccardo, anzi ben ritrovato.
Ben ritrovato, esatto. Siamo qua, siamo sul pezzo, siamo soprattutto con il nostro primo contributo esterno di oggi, Francesca.
Sì, ieri abbiamo iniziato a parlare della giusta frequenza, oggi entriamo nel vivo perché è stato registrato un podcast, un'intervista da parte di uno studente del liceo Pacinotti Archimede di Roma, Flavio, che ha intervistato una giornalista, Angela Corica, una giornalista che ha vissuto sulla sua pelle ovviamente cosa vuol dire l'omertà e cosa vuol dire l'andrangheta purtroppo con le sue minacce. E Angela Corica è una giornalista che racconta storie di mafia, storie di criminalità organizzata. Andiamo ad ascoltare quindi il podcast dell'intervista, dove si parlerà anche di un caso che è stato riaperto, di cui si è tornato a parlare nelle ultime settimane, ossia quello di Maria Chindamo, donna scomparsa in Calabria nel 2016 e appunto il 7 settembre scorso la seconda tranche dell'operazione Maestrale Catargo, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha appurato la matrice mafiosa dell'omicidio di Maria Chindamo. L'imprenditrice sarebbe stata prelevata, uccisa e poi data in pasto ai maiali da Salvatore Scone. Andiamo a sentire il podcast. Benvenuti a tutte e tutti a un podcast della Giusta Frequenza, un progetto che vuole sensibilizzare alla lotta alla mafia, alla criminalità organizzata. Oggi parleremo della mafia e dell'omertà che spesso è presente in alcuni territori italiani e lo faremo con una giornalista che si è occupata di mafia e di inchieste, una giornalista come Angela Corica. E sarà ad intervistarla Flavio Cicerchia, studente del liceo Pacinotti Archimede di Roma. Intanto, Angela Corica, grazie e benvenuta.
Ciao Angela.
Grazie a voi.
Buonasera. Allora, incominciamo con le domande. La mafia è una presenza costante nella società italiana. Come vede in qualità di giornalista l'evoluzione della lotta contro la mafia nel corso degli anni?
Come giornalista vedo sicuramente che le cose sono migliorate nel corso degli anni, perché di fronte ad una reazione violenta delle mafie, di fronte ad un'aggressione del territorio da parte delle mafie, c'è stata nel tempo una reazione da parte dei cittadini che si sono ribellati al sistema in un certo senso, sono nati movimenti, centri culturali, di aggregazione sociale, è nato un fermento intorno a certi fenomeni. E devo dire una cosa, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, che più si mostra il vero volto della mafia, più scoprono omicidi, storie violente che coinvolgono appunto mafiosi, e più aumenta lo sdegno da parte della società civile, che non ci sta più a sottostare a delle regole imposte da questi criminali, che poi impongono regole per tutelare semplicemente i loro interessi economici.
Beh. Lei è una giornalista e si è occupata di inchieste che hanno riguardato il suo territorio, purtroppo spesso teatro di avvenimenti legati alla 'ndrangheta. Ha mai affrontato minacce o intimidazioni a causa del suo lavoro?
Sì, ho affrontato minacce e intimidazioni sin da subito praticamente, perché già agli esordi della mia carriera, che ormai risale a più di vent'anni fa, comunque agli inizi, ho ricevuto spesso quelle telefonate che si fanno per dire stai attenta a quello che scrivi, eccetera, così come ho ricevuto i proiettili sotto casa rivolti contro la mia macchina e quindi indirizzati alla mia persona, e successivamente comunque un clima minatorio e anche di rispetto ai miei coetanei, anche ostile nei miei confronti, e quindi io ho spesso denunciato di essere in qualche modo di essere stata lasciata sola e di sentirmi sola in quel territorio, proprio perché sono andata sempre contro determinati meccanismi, determinate ideologiche, un po' a ruota libera, se vogliamo, anche in un momento in cui non tutti i giornalisti denunciavano, non tutti i colleghi facevano bene il proprio lavoro, perché se fossimo di più penso che alcune cose non accadrebbero.
Lei ha coperto diverse storie legate alla mafia nel corso della sua carriera giornalistica. Qual è stata la storia che l'ha colpita di più e perché?
Tante storie mi hanno colpito, ma una in particolare la sento proprio, mi sento proprio legata a questa storia, perché quello che è successo a una donna nel 2016 che si chiama Maria Chindamo e che è originaria del mio stesso territorio, di un comune vicino al mio, lei viveva a Laureana di Borrello e io sono di Cinquetroni, quindi parliamo di 10 chilometri di distanza, è una storia che poteva accadere a me o a chiunque altra donna si fosse messa in quella situazione, perché Maria Chindamo era un'imprenditrice, una donna libera e coraggiosa che aveva semplicemente avuto la colpa di lasciare il marito perché non lo amava più, perché le cose tra di loro non andavano bene, e di rifarsi una vita, oltre che di essere indipendente nella gestione dei terreni che erano di proprietà di famiglia, ma interessati fondamentalmente a lei e ai figli. Un anno, qualche tempo dopo la separazione tra Maria e il marito, lui non ce la fa perché non regge il peso di questa separazione e si suicida. Si suicida in un ambiente ostile anche all'interno della sua famiglia, che praticamente in qualche modo lo intimava a tenersi stretta la moglie anche in maniera brusca se era necessario, perché così si fa da quelle parti, non si lascia andare via una donna nella sua libertà. Invece lui un po' deluso da questa separazione, un po' prestato dai suoi familiari, ha deciso di farla finita, e un anno esatto dopo il suicidio di quest'uomo, Maria scompare. Sin da subito le indagini si concentrano su questo, sul fatto che i due fatti avvengono a distanza di un anno, e quindi viene legato il suicidio di Ferdinando alla scomparsa di Maria, una sorta di vendetta da parte della famiglia di Ferdinando che ha voluto punire la donna per averlo lasciato, per averlo in qualche modo portato alla morte. In questi giorni si è appreso anche se già in qualche modo i pentiti avevano fatto luce sul caso, ma si apprende che non c'era stato solo questo tipo di azione punitiva nei confronti di Maria, ma c'era anche la sua indipendenza economica che dava fastidio, e dava fastidio a qualche mafioso della zona che in quella parte di territorio dove lei gestiva i terreni, gli altri terreni erano in qualche modo controllati dalla famiglia Mancuso di Rimbadi, che era padrona in quel posto, e uno faccendiere del Mancuso, tale Salvatore Ascone, aveva messo gli occhi sui terreni di Maria perché voleva espandere le sue di terre che erano proprio di fronte a quelle della donna. E quindi queste due cose, il fatto che Maria avesse lasciato il marito che poi è morto e il fatto che lei non avesse ceduto alle pressioni mafiose per dare per quattro soldi sui terreni, l'hanno portato ad essere uccisa in una maniera atroce, ovvero data in pasto, stordita probabilmente, perché sono state trovate tracce di sangue vicino alla sua auto che era proprio parcheggiata davanti alla tenuta, quindi quando lei è scesa dal mezzo presumibilmente qualcuno l'ha aggredita, e poi è stata portata via, data in pasto ai maiali e triturata con una fresa di un trattore, insomma, quindi una fine terribile, perché lei non andava solo uccisa, andava anche cancellata. Quindi il doppio valore simbolico di questa storia mi colpisce, perché lei non ha fatto niente, eppure è stata trattata in un modo terribile, e ha lasciato tre figli che purtroppo hanno portato nel peso di questa storia incredibile.
E secondo lei che ruolo ha avuto in questa storia l'omertà da parte dei suoi concittadini?
Secondo me le indagini hanno tardato a far luce sul caso e si è tardati anche ad arrivare agli arresti di qualche giorno fa, l'arresto di Salvatore Ascone, proprio perché nessuno ha parlato, perché nessuno ha visto niente. Il giorno in cui Maria è scomparsa, le telecamere di Salvatore Ascone avrebbero potuto riprendere ogni cosa, addirittura avrebbero potuto riprendere in faccia i sequestratori di Maria, perché erano piazzate proprio di fronte alla tenuta della donna, ma purtroppo quel giorno non funzionavano e stranamente da una strada abbastanza trafficata non è passato nessuno. Stranamente l'operaio che stava aspettando Maria con la macchina dice che teneva il trattore acceso e quindi non ha sentito le urla della donna, che saranno state incredibili, proprio a pochi metri da lui, perché siccome aveva il trattore acceso lui non ha potuto sentire niente. Altri operai che lei doveva incontrare quella mattina, ed era il loro primo giorno di lavoro, perché dovevano fare una sorta di trattamento alle piante, quindi per la prima volta, sono arrivati in ritardo. Pure questi, uno di loro ha detto che è arrivato in ritardo perché si è fermato a parlare con un amico per strada. Ma se tu hai un appuntamento di lavoro, ti fermi a parlare con un amico per strada, non so, cioè tutta una serie di coincidenze di persone che secondo me non è che stanno, ma che potevano in qualche modo dare un contributo alle indagini, fornendo anche un piccolo elemento utile. Non lo hanno fatto, nessuno, quasi nessuno lo ha fatto. Quindi sì, c'è stato un grande clima di omertà che ha sicuramente ritardato l'accertamento dei fatti.
Durante la sua copertura giornalistica del caso, ha avuto l'opportunità di intervistare membri della famiglia di Maria Kindamo o altre persone coinvolte direttamente nel processo legale?
Sì, assolutamente sì, sono più volte andata a casa della mamma di Maria, che è venuta a mancare purtroppo di recente, e ho sento regolarmente il fratello della donna, Vincenzo, che è un guerriero, porta avanti il nome di Maria, facendo anche della memoria di Maria, trasformandola in impegno civile, perché lui va a parlare nelle scuole, gli studenti, porta la testimonianza sua e quella della sorella in giro per l'Italia, quindi ha trasformato il dolore in azioni concrete, perché questi fatti non si verificano più. Ho conosciuto i figli di Maria, in particolar modo Federica Punturiero, che adesso è una studentessa di giurisprudenza e sogna di fare il magistrato, perché tutti loro, come lo stesso procuratore Nicola Gratteri ha detto in conferenza stampa la settimana scorsa durante appunto la conferenza per gli arresti, hanno trasformato questo dolore, hanno sempre creduto nella giustizia, nonostante le ingiustizie che hanno subito, hanno sempre creduto nella giustizia. Questo è un fatto assolutamente positivo che è da lezione. Per questo caso è un caso simbolo in Calabria, perché da una parte abbiamo avuto veramente l'odio, la ferocia, veramente un comportamento che manco so descrivere da parte della criminalità organizzata nei confronti di una donna. Dall'altra abbiamo avuto una famiglia che si ribella, che non si piega, che non accetta, che denuncia e che crede fortemente nella giustizia, pur avendo aspettato tutti questi anni per vedere uno spettacolo di luce.
Le donne sono purtroppo ancora nel 2023 spesso maggiormente vittime di omicidio, femminicidi che spesso avvengono in contesti dove regna l'omertà, anche quando non si tratta di mafia. Esistono casi di donne uccise non da mafiosi o dalla criminalità organizzata, ma comunque vittima dell'omertà del territorio?
Sì, esistono. Ovviamente i femminicidi sono un discorso a parte rispetto alle vittime di criminalità organizzata, e poi ci sono altri casi di donne che probabilmente si potevano salvare e non si è fatto nulla per salvarle, perché dei potenziali criminali sono stati lasciati liberi di agire. È il caso per esempio di Elisa Claps, ricorre in questi giorni, il 12 settembre, è stato il trentennale dalla sua scomparsa. Elisa era una ragazza piena di sogni, una ragazza di 16 anni, una brillante studentessa ed era anche molto cattolica, tutte le domeniche andava in chiesa e non aveva troppi grilli per la testa, ma sulla sua strada si è imbattuta in un assassino, in Danilo Restivo, che era un uomo pericoloso socialmente, un sociopatico, un personaggio abbastanza inquietante che si aggirava per le vie di Potenza dando in qualche modo fastidio alle donne. Aveva questo vizio di tagliare delle ciocche di capelli di nascosto anche sull'autobus alle ragazzine e poi se le portava a casa, perché faceva una macabra collezione di queste ciocche di capelli, forse per sfregio nei confronti dell'altro sesso, forse non so che cosa gli passasse per la testa. Comunque si è preso spesso protagonista di episodi abbastanza inquietanti che avrebbero dovuto allarmare la comunità che frequentava, e invece non è successo nulla, fino a quando un giorno non ha attirato in un tranello, in una trappola, la povera Elisa, dandole un appuntamento in chiesa, nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dove purtroppo Elisa è entrata ma da dove non è più uscita. Il suo corpo è stato ritrovato 17 anni dopo per puro caso da alcuni operai che stavano facendo dei lavori all'interno della chiesa, proprio nel sottotetto della chiesa. Il restivo comunque fino alla scoperta del cadavere è rimasto un uomo libero ed ha ucciso ancora. Ha ucciso una donna e dopo qualche anno dall'omicidio Glass in Inghilterra, che nemmeno si frequentava con lui, era una sua vicina di casa e lui l'aveva in qualche modo, come dire, avvicinata. Era andata a casa sua, questa signora faceva la tarta, era andata a casa sua per chiedergli di fare delle tende e invece ha rubato le chiavi di casa di riserva, e quando è entrata nell'appartamento con quelle chiavi di riserva l'ha praticamente massacrata, senza veramente nessun motivo, perché era uno psicopatico, era un malato mentale che andava assolutamente fermato. E invece l'omertà, la connivenza, il silenzio che hanno accompagnato la storia di Elisa Claps hanno permesso un secondo omicidio. Perché dico omertà, perché dico silenzio? Perché comunque per 17 anni nessuno ha dato, nonostante i familiari di Elisa dicessero guardate che Danilo Restivo è colpevole, Danilo Restivo aveva provato ad avvicinarla, lei aveva appuntamento con lui quel giorno, andate a controllare nella chiesa, nessuno è andato a controllare nella chiesa, nessuno ha fatto indagini sul Restivo e nemmeno la chiesa stessa è stata vicino alla famiglia di Elisa Claps. Ed oggi la beffa è che molti anni dopo, 30 anni dopo quei fatti, la chiesa della Santissima Trinità ha riaperto i battenti e quindi i fedeli possono di nuovo andare a pregare lì dentro, e all'interno della chiesa c'è una targa che è stata dedicata a Don Mimmi Sabbia, che è il parroco che era presente all'epoca della scomparsa di Elisa, che non ha fatto nulla per agevolare le indagini, anzi è un parroco che è sempre stato reticente a qualsiasi tipo di collaborazione con i familiari, che ha detto di non, per citarne solo una, ha detto di non conoscere Danilo Restivo, ma i due si conoscevano benissimo perché Restivo frequentava quella parrocchia, ci sono delle foto di loro due insieme ad un compleanno, quindi si conoscevano, e soprattutto Restivo aveva delle chiavi di quella chiesa, di una porta che porta poi al sottotetto dove è stato trovato il corpo di Elisa. Quindi come faceva ad aggirarsi così tranquillamente nella chiesa? Nessuno ha mai voluto approfondire, quindi questo clima di omertà c'è stato e continua ad esserci oggi, un po' come dire, un voler dimenticare questa storia, perché riaprire quella chiesa e riaprirla al culto significa voler cancellare le omissioni e i silenzi che in quella chiesa purtroppo ci sono stati.
Angela, grazie intanto per questa interessante intervista. Ci siamo focalizzati ovviamente sul ruolo che ha anche il territorio, la comunità locale, i sentimenti che possono esprimere e contribuire ovviamente nelle indagini, come giustamente hai ricordato. E per concludere, dato che appunto Flavio è un giovanissimo studente che ha partecipato al nostro progetto, ti chiedo quali sono i consigli che ti senti di dare ai giovani giornalisti che vogliono affrontare il tema della mafia, della legalità in modo responsabile ed efficace.
Ma io penso che serva onestà innanzitutto, semplicità e umiltà, cioè proprio tre parole semplici, senza troppo andare oltre. Non serve il tecnicismo, non serve saper fare delle cose benissimo, perché poi questo mestiere si impara un po' sul campo, però bisogna approcciarsi alle storie, alle persone con semplicità e umiltà, e bisogna essere onesti. Cioè, noi cerchiamo di raccontare la verità, ammesso che sia quella che noi appunto conosciamo e che riusciamo a intercettare, però tutto quello che scriviamo lo dobbiamo fare con una grande onestà intellettuale, perché dall'altra parte, nel mio caso che mi occupo di cronaca, ci sono vittime, familiari delle vittime, quindi bisogna sempre entrare nelle case di questa gente, nelle loro vite, in punta di piedi, e cercare di capire veramente come sono andati i fatti. Quindi saper ascoltare è il primo passo per poi saper trascrivere e riportare all'attenzione dell'opinione pubblica i fatti.
Bene, grazie mille per la risposta e grazie anche alla giornalista Angela Corica per aver partecipato a questa intervista.
Grazie a voi.
Grazie Angela.
Grazie, un saluto.
State ascoltando. Zytime.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio. Subliminal mindfuck.
Time.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Two girls, same city, both wanna stay with me. I bought the plane ticket, say my life ain't litty. Say my life ain't litty. Two story high ceilings, two door blue Bentley.
Nas è uno degli artisti più iconici della storia dell'hip hop. Ha appena lanciato il suo nuovo album intitolato Magic 3, prodotto interamente da Hit-Boy. L'uscita dell'album il 14 settembre è una data molto significativa per il rapper. È il suo 50° compleanno ed è anche il 50° dell'hip hop. State ascoltando Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Rachno Ragno e questa è Hot Block Radio. Questo nuovo progetto, Magic 3, rappresenta il seguito di Magic 2, rilasciato a luglio scorso.
Say my life ain't litty. Two-story high ceilings, two-door blue Bentley. She ready, she sending neckers through the text. Is your ex territorial? Cause yo, I'm calling next. Put her down to LES. Two-tone Maybach, it's a 580S. Two girls, same city, both wanna stay with me. I brought the plane ticket, say my life ain't litty. Don't say it was all of my fault, just cause your girl left you. She be comparing us both, she know I'm more special. And she tryna show me the text thread, say you looking desperate. I made the exit, my favorite found a shirt from my new one inside the bedspread. Asked me who it was, I said it was a girl I just met. I can't be your lover, I leave their head fucked up like none other. Coyle Ray says girls is players too. That's why I do them how I do them, then I'm making a move. I guess soon I'll be jumping the broom. Until then, keep them coming in twos. I'll be right here when the dating climate improves. These days, some girls be slimy as you. Two girls, same city, both wanna stay with me. I bought the plane ticket, say my life ain't litty. Say my life ain't litty. Two-story high ceilings, two-door blue Bentley. Strange out here. Yeah. Yeah. Fresh cut, lined up his hair clean. It's not a fair game, can't trust how they moving. His solitaire chain, his bust down Cuban, whipping the Rari truck, hust down the music. He got a call that was confusing. Heard this kid said in front of that dude something that never happened. Something being perceived like it's beef, but the street gossip is nothing. They bought no cash and hung up the phone. He could tell by the sound of his tone. Next time he see him, it might have to be on. Four seasons with the heaters, he pulling a valet. He playing Jackson 5 Maria, pouring good burgundy, drinking wine by the liter. $1 million idea, son a thinker, but he's surrounded by negative peers. Minds of seven graders, several haters, several losses. Had to get his weight up, happy belated. Gorgeous, he sent the text to his ex. Her tattooed chest where her necklace rests. She covered his name, thinking to himself no other girl could love him the same. She replied, we still celebrating, come out to Spain. He jumped right on the plane. He had bright orange leather luggage when he arrived at the world's oldest restaurant. Since 1725, Madrid was live. Looking in this woman's eyes, looking where his name used to be, now covered with butterflies. Had a few Spanish connects from touching pies. Just to summarize, he knew a couple guys who had a couple ties to make the shipment touchdown safe. Secured the situation, told shorty I'm out, babe.
End of chapter 1.
Nigga plotting on the plane, crunching the numbers, thinking how this move gonna help him fuck up the summer. Told his dog who to meet and what he picking up from him. Dog said, we solid, I got you, nigga, we bubbling. Tis Jamila out in Queens, used to have him living lovely. She sat down and didn't sing. She got out, he had a comfy, think about copping that fly state with 5 acres. 3 hours from JFK, watching Knicks versus Lakers. When the game was over, he dozed off. When he landed, his man wouldn't answer his phone calls. Did he take it, or is he locked behind a stone wall? Did the feds wait in undercover patrol cars? Try to tell himself not to panic, don't go so far. But what's the law of averages when you done broke laws? He had to do the math of this, he can't take no loss. Keeping his poise at the end of the day, he know that he can trust in his boys.
Chapter 3.
Baggage claim, hurry the fuck up. Ask the TSA, is that conveyor belt stuck or what? What's the delay? Satan's work, hoping the devil don't fuck up his day. He had to factor in the facts when it came to the play. He remembered his face last time he was loading his safe. Heard him say, you ain't the only rich nigga who in this place. Fuck trying to relax. He had to pull up everywhere that this nigga be at. Said it ain't like my nigga, no he ain't dip with the stash. Hold on, I'm almost at the climax. Shots ring out.
Sound him. Il secondo volume aveva già ottenuto notevole attenzione e apprezzamento dalla critica e dai fan, grazie anche alle collaborazioni con artisti come 50 Cent con il brano Office Hours e 21 Savage. Queste collaborazioni hanno ulteriormente arricchito il repertorio musicale di Nas e ha dimostrato la sua capacità di rimanere rilevante e innovativo nell'industria musicale.
To OGs and young bosses, we bounce back when we take losses.
Hey, hit. How we gonna lose with shit like this, my nigga?
I once too was a young boy, wildin' on tour, running with some of the wildest youngers out of New York. Met some more in Baton Rouge, used to wild how they talk. 19, my girl was pregnant, had to sit with my thoughts.
L'uscita di Magic 3 arriva in seguito ad un enigmatico video pubblicato sul profilo Instagram di Nas la scorsa settimana, in cui si faceva riferimento a The Final. Questo ha generato speculazioni sulla possibile ritirata del rapper, ma l'annuncio di Magic 3 conferma che Nas ha completato la sua seconda trilogia consecutiva di album prodotti da Hit Boy. La loro collaborazione è iniziata con il pluripremiato album del 2020, King's Disease, al quale poi sono seguiti due sequel, King's Disease 2 e King's Disease 3. Va inoltre ricordato che Nas ha regalato ai suoi fan l'album Magic proprio la vigilia di Natale del 2021, dimostrando così la sua dedizione alla sua arte e ai suoi sostenitori. Look at this money machine, I love what it sound like. And Nipsey would have loved that I'm working with Hit. He might have took me to 6-0 and turned me a crip. It's all money in. XO in my cup, I'm sitting with my thoughts again. Yeah. To OGs and young bosses, we bounce back when we take losses. I pray we all get prayed for. I pray we all can make more. Whole time writing this, I'm typing some people back who need me to get them in places. Type of shit is that? I'm a concierge for most people I know. I'm in the studio with Hit, Cash App for my folks. I love it. That shit come with being great as a lot on my plate. I would give it all away for a smile on their face. Shout out to rappers who inspired me in my beginnings, who I inspired right back when they pen was dwindling. Sitting with my thoughts, thinking what it costs for peace of mind. I'd go crazy if I couldn't rhyme. Finally took time to drop constant releases. I finally put me first, the intro on the sequence. Don't need a new assistant, I'm just too persistent. Officially efficient, I see it through to the finish. So complete, I'm not a control freak. Personal chef flow, I make sure that we all eat. To OGs and young bosses, we bounce back when we take losses. I pray we all get prayed for. I pray we all can make more. Il tour di Nas sarà un'altra leggendaria esperienza. Il rapper intraprenderà il tour nordamericano di New York State of Mind in collaborazione con il Wu-Tang Clan. Questa serie di concerti promette di essere un'esperienza unica per i fan di entrambi gli artisti, con l'opportunità di vedere eseguire dal vivo alcuni dei loro brani più iconici. Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Rachno Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Zai Time.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo.
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes
moans so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow.
Le 17.47 in diretta su Zai Time, abbiamo ascoltato i contributi della nostra redazione e anche quelli del nostro Racco nel Ragno da Hot Block Radio. Bentornati, Riccardo Codomaccio con voi, con me c'è Francesca Barbato. Francesca,
eccoci Riccardo, siamo di nuovo insieme per l'ultimo talk della trasmissione odierna, come sempre dedicato alle tendenze Twitter, quindi andiamo a vedere cosa è virale sul mondo dei social. Il mondo di Twitter ricorda Gianni Vattimo, è infatti morto oggi il filosofo del pensiero debole, aveva 87 anni e a dare la notizia è stato in un post su Facebook Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno per 14 anni del filosofo. Negli ultimi anni proprio questa vicenda era finita sulle cronache giudiziarie, Vattimo avrebbe voluto infatti unirsi al compagno civilmente, ma la procura di Torino ha sospeso l'unione in attesa della sentenza. Secondo quanto stabilito dal tribunale, il compagno del filosofo avrebbe cercato di ottenere l'eredità, isolando l'intellettuale e prendendo il controllo del suo patrimonio. Discorsi giuridici a parte, andiamo a ricordare chi era il filosofo, antidogmatico, convinto sostenitore del fatto che non si può raccontare in modo filosofico, scientifico, l'ordine autentico delle cose, ha criticato ogni posizione metafisica. Con Pier Aldo Rovatti ha curato poi nel 1983 una raccolta di saggi sul pensiero debole, di cui è stato considerato il massimo esponente. Ha sempre cercato di rendere accessibili le sue teorie anche al pubblico meno colto, con una scrittura molto semplice e chiara. Troviamo anche Antonio Caprarica per la sua dichiarazione nel corso del programma in onda sulla 7 L'aria che tira, durante il quale il giornalista ha dichiarato: abbiamo un disperato bisogno di migranti, altrimenti nel 2225 non ci saranno più italiani, riferendosi ovviamente anche a una questione demografica, Riccardo.
Sì, che c'è una crisi in corso da diverso tempo, lo sappiamo, ce lo dicono molto spesso. La Meloni ha vinto le elezioni anche in base alla crisi della natalità, promettendo norme nuove e chiaramente speranze maggiori. Ad oggi però gli asili sono pieni, non ci sono posti per i bambini e le famiglie sono fuori ad attendere. Quindi in realtà se si è denunciato per molto tempo il problema, in realtà di soluzioni alla portata non ne vediamo tante.
Assolutamente, hai fatto bene a ricordare il tema degli asili nido, è una tematica che magari come fondazione, come cooperativa di giornalisti non ci riguarda proprio direttamente, perché noi lavoriamo più con scuole di ordine e grado più grandi, ma comunque rientra nell'attualità, comunque rientra nel tema della scuola ed è un problema molto presente anche in città, anche a Roma. Parlando con tante giovani coppie c'è una grande difficoltà, ma c'è anche una difficoltà in generale proprio di sostegno, di supporto, quindi ci sono tantissime cose che effettivamente andrebbero fatte, che il governo, come hai ricordato, aveva promesso in campagna elettorale, ma che ad oggi sono un po' latenti, diciamo così.
Si sono sospese, dai, sì. Definiamole sospese.
Anche Fiorella bella mannoia, in quanto una nessuna 100.000 in arena, che era programmato per il 26 settembre all'Arena di Verona, viene rimandato purtroppo al 2024 a causa di motivi di salute che impediscono alla direttrice artistica, proprio appunto Fiorella Mannoia, di prendervi parte. La nuova data verrà comunicata al più presto. Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un'ernia del disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Team Music Awards. Certamente per diversi giorni mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie, grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando. Queste le parole di Fiorella Mannoia, che ha annunciato appunto la necessità di fermarsi per motivi di salute. Resta però confermata, ricordiamolo, la campagna per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza italiani e sensibilizzare contro il fenomeno della violenza di genere. A questo punto non ci resta da parte nostra mandare un grande in bocca al lupo a Fiorella Mannoia. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.
Push the button.
Anche Ivan Provedel, il portiere della Lazio, nuovo centravanti della squadra biancoceleste, in quanto ieri sera ha segnato il gol del pareggio proprio all'ultimo secondo della gara di Champions League che vedeva la Lazio in casa all'Olimpico ospitare l'Atletico Madrid. La squadra spagnola è stata in vantaggio per 1-0 per larga parte della partita. All'ultimo secondo Provedel si butta in aria e riesce a incalzare ovviamente la palla in rete.
Non era il primo gol fatto in questo modo qua, anche con l'Ascoli, la Spezia Ascoli in Serie C qualche anno fa, lui aveva fatto una roba simile, riuscendo sempre in extremis a segnare. Veramente ce l'ha questo nel repertorio, ha questo valore, quindi veramente bravo Provedel, lo diciamo anche da romanisti, insomma non ce ne vogliono i nostri amici e colleghi lupacchiotti. Però complimenti a lui, complimenti a Lazio, comunque raggiunge e agguanta in extremis in Serie B con la Juve Stabia, chiedo scusa, non in Serie C. Complimenti a Lazio che riuscirà ad agguantare un punto in extremis nella molto complessa Champions League che l'aspetta contro l'Atletico. Provedel sì, è l'eroe del giorno, chiaramente. Quante volte capita a un portiere di fare gol? Poche. L'ultima che ricordo è il portiere del Benevento qualche anno fa contro il Milan. Non so se ti ricordi
tra l'altro non voglio sbagliarmi, sì, ma loro erano in difficoltà, non riuscivano a segnare, non riuscivano
Brignoli
a vincere.
Brignoli.
E fece il primo punto proprio,
vero,
e fu il
vero
portiere a segnare
con gol del portiere, sì del Benevento. Brignoli, storia pazzesca. Credo che poi Brignoli, pur avendo fatto questo gol soli 5, anzi 6 anni fa, oggi non stia più giocando ad alti livelli, non che prima giocasse ad alti livelli, però insomma adesso gioca con il Panathinaikos adesso invece,
vedi, Grecia, bene.
Vedi, dopo Palermo ed Empoli, insomma adesso è in Grecia. Bravo Brignoli.
A proposito di Champions League, questa sera scenderanno in campo ovviamente altre squadre. Real Madrid che sfiderà in casa la Union Berlino. Le italiane, parliamo del Napoli. Il Napoli sarà impegnato in una trasferta contro il Braga, mentre l'Inter gioca in trasferta contro il Real Sociedad. Per l'Inter scenderà in campo questa sera alle 21, quindi si potrà vedere la partita in contemporanea anche con il Napoli, quindi anche il Napoli alle ore 21. Altre partite da segnalare: l'Arsenal per esempio, che giocherà sempre alle 21 contro il PSV Eindhoven. Quindi questo è per quanto riguarda il primo turno di Champions League. La prossima partita si disputerà invece martedì 3 ottobre e mercoledì 4 ottobre, quindi poi bisogna aspettare ovviamente per il secondo turno. Ricordiamo invece che giovedì partirà l'Europa League.
Si chiude così la nostra puntata di oggi di Zytime. Grazie a Flo in cabina di regia, importantissimo. Grazie a Chiara Di Paola in redazione e soprattutto alla mia, dai, Francescona, professionalmente parlando, che poi da Rione, insomma, non voglio assolutamente mancare di rispetto a un simbolo di questa trasmissione, Francesca.
Grazie a te, Riccardo Cotumaccio, che sei il nostro pilastro e punto
proviamo,
d'unione della redazione.
Ci proviamo. L'appuntamento è a domani, giovedì 21 settembre 2023. Sempre su Zytime. Ciao Francesca.
Ciao Cotu.
Avete ascoltato Zytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.